colui che toglie i peccati del mondo. Egli è colui del quale ho detto, dopo di me viene un uomo che è avanti a me, che era prima di me. Io non lo conoscevo, ma sono venuto a battezzare nell'acqua, e egli fosse manifestato a Israele. Giovanni testimoniò dicendo, ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere su di lui. Io non lo conoscevo, ma proprio colui che mi ha invitato a battezzarmi l'acqua mi disse, colui sul quale dovrà discendere e rimanere lo Spirito è lui che battezza lo Spirito Santo. E io ho visto e ho testimoniato che questo è il Figlio di Dio. Parola del Signore. Ecco, questo testo del Vangelo di San Giovanni sembra molto semplice alla prima lettura, e noi in genere ci hanno sempre insegnato, ci hanno sempre detto che Giovanni Battista è l'annunciatore di Gesù Cristo, e con il quale lui indica al mondo, ecco l'agnello di Dio. Però, come abbiamo visto anche in altre letture, non è una cosa facile questo che diciamo, non è una cosa ben dimostrata, anche perché Giovanni Battista, stranamente, mentre dice ai suoi discepoli seguitelo, lui non lo segue. Quindi è una figura molto strana, già l'ho segnalato diverse volte. Secondo, sembra che, pur essendo a ditta della predicazione corrente, pur essendo cugino di Gesù Cristo, così si dice, pare che non lo conosca proprio, tanto vero che dal carcere gli manda a domandare, ma sei tu il Cristo? E allora lascio proprio questo. E in ogni caso è strano il fatto che fra Gesù e il Battista quasi mai sono insieme o parlano fra di loro. Infine, vedete, la frase con cui comincia questo nostro testo e che per noi è diventata corrente, ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Innanzitutto non è detto che toglie i peccati del mondo, che sopporta. Il verbo è sopportare i peccati, non portarli praticamente. Purtroppo queste traduzioni sono diventate così correnti, nessuno si ferma più a riflettere. Ma poi c'è un fatto molto importante, vedete, a detta di tutti coloro che studiano la scrittura, quest'agnello di Dio non si capisce che diavolo. Alcuni dicono è l'agnello pasquale, alcuni dicono è l'agnello che si sacrificava per i peccati una volta l'anno, alcuni dicono che è quello l'agnello che si sacrificava la sera del Tempio. Però questa immagine di Giovanni, che è rimasta poi nella nostra tradizione liturgica, come vedrete fra poco nella messa, per la verità non è per niente chiaro. Allora questa testimonianza di Giovanni, che su cui tanto batte l'Evangelista Giovanni, tant'è vero che ci dedica poi delle pagine successivamente, in che cosa consiste? Nel dire semplicemente è lui. Vabbè, ma questo l'ha detto per le persone casomai che mi stavano intorno. Ma per noi che significato ha? Cioè, che importanza ha questa figura di Giovanni Battista nella nostra vita? Tenendo conto che Giovanni Battista è considerato dalla Chiesa il più grande dei santi, in un certo modo, l'unico che viene celebrato nel giorno della sua nascita e non nel giorno della sua morte. Tutti i santi sono celebrati nel giorno nel quale lasciano la terra e vanno verso il cielo. Giovanni Battista Maldonado. Giovanni Battista è considerato un santo importantissimo, ma stranamente, come dire, un santo che non fa miracoli, cioè in pratica così, sta là, sovrannissimo, ma non si capisce che. Gesù Cristo gli fa una dichiarazione che è molto importante, dice, Giovanni è il più grande fra i nati da donna, ma è il più piccolo rispetto al più piccolo del regno dei cieli. Allora chi è un benedetto Giovanni? Ecco, queste sono domande che io vi pongo, ma non per imbrogliarvi la mente, ma per farvi capire proprio se quello che secondo me è l'oggetto di questo discorso. Vedete, io ho cercato di studiare bene questo passo, ho cercato di capire che non mi convince tutte queste cose, girano nella mia mente, mi fanno capire che non posso fermarmi in superficie. Bisogna andare un po' a scavare nel fondo. e ho scoperto delle cose molto interessanti che riguardano la vita mia e la vostra, ora, qui, 2011 praticamente. Che cosa ho scoperto all'interno di questo testo? Questo testo è invece, a mio parere, un'affermazione, vuole affermare qualcosa di molto importante. Voi avete forse nelle vostre case una Bibbia. Provate a leggere un poco qualche testo della Bibbia. Innanzitutto, poco tempo vi scocciate, perché non capite che diavolo vuol dire. Secondo, quando voi vi trovate di fronte a pagine di stupri, di incesti, di violenza, dice, ma che diavolo, queste parole di Dio. Allora vedete, un po' alla volta, per secoli e secoli la Chiesa va tenuto chiuso dei suoi forzieri. Ora dice, leggete la Bibbia, sì, ma per leggere quello che vuoi capire. E molte volte, onestamente, non capisce niente, anche perché sono dei passi estremamente misteriosi. Anche nel preghiare stanno passi che non si capisce niente. Ebbene, il Giovanni pone proprio un problema su questo punto. Lui vuole dire, state attenti, quello che bisogna testimoniare è un fatto importantissimo. Cioè che Dio ha sempre parlato con l'umanità. Noi abbiamo la sensazione che praticamente solamente quando è arrivato Gesù nel mondo Dio ha parlato con gli uomini. No, prima sempre parlato. Ricordatevi che nel giardino di Dio parlava con Adamo e certamente non è che stava a raccontare qualche fatterello della giornata, del tempo, ma evidentemente si faceva conoscere. Dunque l'umanità, che è rappresentata dal nome di Adamo, lo dice la Bibbia stessa, l'umanità si è riconosciuta. Allora qual è il punto importante? Il punto importante è scoprire questo fatto, che riguarda anche ognuno di voi singolarmente. Cioè voi nella vostra vita avete conosciuto tante cose, avete tanti concetti nella mente, avete tante idee di onestà, di correttezza, di vita sociale, tante filosofie che avete studiato di più. Tutto questo che ha a che vedere con Gesù Cristo? È tutto un fatto strano, tutto un fatto a parte. Noi con troppa facilità di gabinetti di filosofia li mettiamo da parte, gli gabinetti di matematica li mettiamo da parte, gli gabinetti di storia li mettiamo da parte e poi improvvisamente diamo il Vangelo in mano. In questo testo l'Evangelista dice no, andate a scavare all'interno delle cose antiche, personali o sociali e scoprirete che c'è sempre stata scritta la parola di Gesù, c'è sempre stata scritta la presenza di Dio. Allora vedete, l'invito di questa domenica è un invito a scavare dentro di sé. Ognuno di noi è una Bibbia, guarda, ognuno di noi ha un suo passato, un passato che forse come nella Bibbia è fatto anche di violenza, di cattiveria, di peccato. Scavate dentro, a fondo voi troverete il Cristo, voi troverete la presenza di Dio. Forse noi cristiani, vedete, nella predicare la nostra fede abbiamo creato come una scissione. Pare sempre che se io ho studiato, coreano, diritto per tanti anni, 30 anni, dopodiché un certo momento divento prete, a quel punto io butto per aria tutto quello che ho fatto e entro nella religione cristiana. Io mi ponevo la domanda su quando ho scelto la vita religiosa, ma io entro a mezzo gusto nel regno dei cieli. Tutta la parte mia precedente, che fine fa? Giovanni dice, scava dentro e troverai la presenza di Cristo. E allora vedete, se uno va rimeditando un po' la propria vita e va guardando i momenti della propria infanzia, della propria giovinezza, vedrà tanti errori, vedrà tante cose sbagliate, ma se scava con fede, si troverà lo Spirito di Dio, che non ci ha mai abbandonato, perché è stato sempre con noi, perché un padre non è mai assente rispetto a un proprio figlio, ma vive nel mistero di quell'amore sempre alle sue spalle. Ecco, vedete, questo è l'invito di questa domenica, l'invito di trovare l'unità della persona umana e sentire che Dio ci ha amati da sempre, e allora ci sentiamo un po' più rasserenati. Ma voi pensate a un disgraziato il quale è nato in un ambiente deteriorato come può essere il nostro ambiente, Che ha conosciuto da bambino la violenza, la sopraffazione, la cattiveria, il furto, la droga, la prostituzione. Ma voi vi rendete conto, se quest'uomo si vuole accostare a Dio, non sa come prendere il suo passato. Invece quel passato è sempre grazie a Dio. Ecco l'ottimismo del cristiano. Chi ha studiato si ricorda la notte dell'innominato. La notte in cui il grande peccatore si presenta a San Carlo Borromeo e piange perché ha capito di aver sbagliato, ma il passato è qualcosa di morto, o è la storia di un grande amore. Noi nel napoletano diciamo una bella frase, una frase splendida che dice tutto questo: ogni scarafone è bella tua mamma sua. Questa è la forza della nostra fede, quel sapere di essere stati amati anche quando eravamo gente di 3 soldi, lo siamo sempre, parliamoci chiaro, poi ognuno si monta, ognuno si crede, si mette la mattina la maschera avanti e esce un grande uomo, una bella legge, anche povera gente, ma pur essendo poveri uomini, pur sbagliando, in quell'errore c'è la presenza di Cristo. Perciò San Paolo dice una frase molto bella, consolante, diceva: noi siamo sempre uniti a lui e ci amati da quando siamo nati, da sempre siamo amati, ed anche il male, diceva San Paolo, coopera un bene. Questo ottimismo ne abbiamo detto tutto. Abbiamo fatto le distinzioni, San Agostino, prima era un grande peccatore, poi divenne un santo, no, è stato sempre l'amore di Dio. E allora non rompiamo la nostra vita, non crediamo che la nostra vita possa Dio ci ha sempre amati. E c'è un'altra frase del Vangelo, vedete che noi abbiamo perduto la memoria, non so se chi di voi se la ricorda, che dice una cosa bellissima: il cuore di Dio è più grande del cuore dell'uomo. Questa frase è una consolazione continua, perché io a volte parlo con tanta gente, a volte gente veramente coperta di fango, e dico: ma tua madre che ti voleva bene, se tu ti vai a raccontare questo, non dici: a me, povero figlio mio, che lo fa? Forse gli amici, forse le cose, ti perdonerà. E tu pensi che Dio non abbia un cuore più grande di quello di tua madre? Ecco, questa è la proposta. E la proposta diventa nel testo, vedete, Giovanni Battista dice una cosa molto importante. Dice: io a un certo punto ho sentito una cosa, quella che io dovevo aprire di nuovo la Bibbia, poi torniamo sulla Bibbia, e andare a scoprirvi il Cristo. E qua, guardate, noi abbiamo una colpa enorme, noi clero, perché noi non studiamo più la Bibbia e noi leggiamo solamente, come avete ascoltato una lettura del profeta Isaia. Dove sta Gesù Cristo in questo testo? Noi ci chiediamo qualche testo più significativo come questo, Divina Plasmata, al seno materno, e poi qua lo vedete un po' con Gesù Cristo. Ma quando leggete i passi che vi scandalizzano per la violenza, ho detto: la Bibbia è piena di schifezze. E allora dice: ma dove sta Gesù Cristo? Ebbene, bisogna avere il coraggio di scavare. Nel testo qui letteralmente sta scritto: vai a riannodare la rivelazione, vai a levigarla, vai a pulirla, vai a fare il bucato, cioè andare a ripigliare i testi. Ecco che dovremmo cominciare a rileggere la scrittura, ma rileggerla come un momento di grazia, come un momento di gioia, come un momento di contatto con Dio. Perciò Giovanni comincia il suo Vangelo dicendo: in principio era il dialogo, cioè il verbo, questo verbo molto di greco, siamo i verbi della grammatica, in principio c'era il dialogo. E il diavolo poi si è rotto ogni volta che l'uomo si è tappato le orecchie, perciò dice il santo: mi hai rubato le orecchie, mi hai spilato le orecchie, come si diciamo noi, lo diciamo proprio per indicare questo. Allora l'invito di oggi è proprio detto con la nostra lingua: spilate le orecchie, cioè mettete in condizione di ascoltare quello che di bello sta scritto sotto. E come vedete la Bibbia è come una bella musica che viene suonata mentre un sacco di gente fa rumore, voi non riuscite ad afferrare il suono. È come quelle doppie voci di televisione, non fanno mai capire perché vanno 3-4 una addosso all'altra. E qualcuno sta dicendo una cosa bella, ma voi non la sentite tutti quanti sono capaci di poter scavare in fondo, ecco che c'è stato qualche uno che lo fa. Se noi dobbiamo capire un problema di matematica, un'equazione di secondo o di terzo grado, se non siamo matematici non la comprendiamo. Però andiamo al matematico. Se teniamo qualche sintomo che non riusciamo a capire di che si tratta, se abbiamo fatto l'indigestione oppure teniamo qualcosa di più impegnativo, che facciamo? Andiamo da un medico. E così con tutti i problemi della nostra vita, non li possiamo risolvere da soli. Eppure nella Chiesa abbiamo la pessima abitudine di non ricorrere mai a chi studia gli argomenti per dire spiegaci qualcosa al momento. Allora vi racconterò a conclusione un fatterello che mi è capitato, che dice tutte le, come stanno la situazione. Io stavo facendo, andavo a aiutare un po' le confessioni a Montevideo, cioè durante il periodo di settembre, e c'era lì un sacerdote che fa un libro un po' strano, era quello che andava sulla lampretta e scrive tutti i compiti. Dio c'è, e io l'ho conosciuto in questa occasione. E una mattina questo qua che veniva sempre mi a parlare con me, mi comandava 100 cose, via discorrendo, una mattina verso le 8 del mattino ha bussato alla mia stanza ed è venuto, e io gli ho detto ma che vuoi questo? E lui mi fa, tu mi devi spiegare una cosa, apri il breviario e c'era un testo di un profeta che non si capiva un accidente, pieno di animali, di uccelli, di ma che voleva dire? Ci spiegano che significa questo. E io l'ho letto e ho detto, amico, io non lo so. E mi sono studiato, io non ho capito che sta scritto questo. Allora sapete che ha fatto quello? Pigliò il foglio, lo strappò e disse, ora e poi non lo leggerò più, perché io non posso, non sono un cretino che leggo le cose e non capisco. E io gli aggiunsi, però ecco questo, volevo poco studiare. E questo è tutto. Allora, cerchiamo un po' di approfondire. Cerchiamo di approfondire il libro della scrittura per scoprire che se Dio si è rivelato, come avete detto, parola di Dio. E se parola di Dio, scusate, cerchiamo di studiarlo un po'. Se un vostro figlio se ne va in Giappone da bambino, dimentica l'italiano e vuole scrivere una lettera in giapponese, poiché volete il vostro figlio, voi andrete girando intorno dappertutto per cercare se ne legge, ma fammi capire che sta scritto. Chi gli ha scritto? Però la parola di Dio in genere è parola di Dio, fatti suoi. Questo è l'invito a leggere la scrittura, a studiare la scrittura, a rivolgersi a chi ve la può spiegare. Ma cercate questa parola di amore, perché se il cuore di Dio è più grande del cuore dell'uomo, se la pesca non è bello per la mamma sua, cerchiamo di ritrovare questa realtà. Allora vedete, la vita diventa un po' più serena. La vita diventa un po' più serena e noi guardiamo anche con maggiore serenità la morte, perché pensiamo che i nostri cari stanno sempre nelle braccia di Dio. E invece molte volte, sapendo quanti guai sono stati fatti di vita, uno dice quello sta all'inferno, quello sta in purgatorio, noi ci inventiamo 50.000 cose, laddove se riusciamo a ritrovare questo dialogo, in principio era il dialogo, se troviamo questo dialogo ci rassereniamo profondamente, ricordiamo i nostri cari con una sicurezza diversa, con una pacatezza diversa, che sentiamo così nelle nostre case, nelle nostre azioni, nel nostro parlare, con una vicinanza che ci aiuta e che ci mette sempre più in grado di camminare verso Dio.